The time has come to make an important choice.
Yo soy parte de esa sociedad mexicana que ha tenido en la educación pública una enorme oportunidad.
Aujourd'hui, vous savez, on n'a pas le choix, il n'y a pas de planète B.
And if you doubt that, just ask the French football team that just won the World Cup.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
Un saluto ai nostri ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare e Popolare Network.
Sommario della puntata. Attentato terroristico motivato dal razzismo. Dopo la strage di Hanau, il ministro dell'interno Seehofer lancia l'allarme e ordina più polizia davanti alle moschee. Consiglio europeo a Bruxelles, ancora nessun accordo sul prossimo bilancio 2021-2027. I 27 paesi spaccati sul tetto di spesa a circa 1.000 miliardi di euro. Iran, la crisi del coronavirus relega in secondo piano le elezioni parlamentari. Destra e sinistra ai tempi del sovranismo, analisi della proposta di bilancio federale di Donald Trump. Il libro del venerdì, Codici neri, la legislazione schiavista nelle colonie d'oltremare di Giuseppe Patisso. Sulla app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
Partiamo dalle notizie. Da domani per una settimana in Afghanistan entrerà in vigore una riduzione della violenza frutto dei negoziati in Qatar tra i talebani e gli Stati Uniti. Lo annuncia il governo di Kabul. Se la riduzione della violenza diventerà effettiva, dovrebbe aprire le porte a un accordo per un ritiro delle truppe americane dal territorio afghano in cambio di garanzie sulla sicurezza da parte dei talebani. La missione del Fondo Monetario Internazionale, che si trova a Buenos Aires, ha ammesso in un comunicato che il debito argentino non è sostenibile e ritiene che sia necessario un apprezzabile contributo dei creditori privati. In sostanza, il fondo chiede ai creditori privati di accettare un taglio significativo dei loro prestiti. Il governo di Alberto Fernandez ha fatto sapere che considera questa dichiarazione come un grande aiuto del fondo per realizzare la ristrutturazione del debito argentino. Alla vigilia dell'udienza sull'estradizione lunedì a Londra, Amnesty International ha lanciato una campagna, l'estradizione ovviamente di Julian Assange, ha lanciato una campagna per chiedere alle autorità americane di annullare tutte le accuse di spionaggio o relative a questo reato nei confronti del fondatore di Wikileaks. Secondo Amnesty International, le accuse contro Assange derivano direttamente dalla pubblicazione di documenti segreti nell'ambito del suo lavoro con Wikileaks, attività che non dovrebbe essere punita. Da oggi è online la petizione globale di Amnesty in favore di Julian Assange. Elezioni parlamentari in Iran, i seggi hanno chiuso alle 17:30 ora italiana, gli iraniani erano chiamati alle urne, sono quasi 58 milioni, i primi risultati si dovrebbero avere nella giornata di sabato. Farian Sabai.
La gente delusa dalla dirigenza del proprio paese, poco importa se di matrice conservatrice o moderata. In questi 41 anni di Repubblica Islamica entrambe le fazioni si sono dimostrate incapaci di gestire la cosa pubblica. Se la classe media boicotterà le elezioni di oggi, a votare saranno invece i sostenitori dei conservatori, ovvero quel 30% della popolazione che appoggia il clero integralista, i Pasdaran e la magistratura. Oggi la vittoria dei Falk è scontata perché il Il Consiglio di Guardiani ha promosso soltanto 7.148 candidati e ne ha squalificati 7.296. Nella partita di oggi è stato messo fuori gioco un terzo dei deputati in carica, tra cui Ali Motahari e Mahmoud Saderi, colpevoli di aver mosso qualche critica di troppo alle istituzioni. L'organo preposto alla cernita dei candidati non li ritiene abbastanza in linea con l'ideologia della Repubblica Islamica. Si limita a verificare i toni dei tweet e squalifica senza fornire prove. Ma più che dalla politica interna, gli iraniani sono preoccupati per il coronavirus. Scuole e università sono chiuse da ieri nella città santa di Qum, a sud della capitale, perché ci sono state le prime due vittime per coronavirus nella Repubblica Islamica.
E c'è un aggiornamento, secondo l'OMS sono 18 casi in Iran e 4 morti. L'Iraq ha chiuso la frontiera con l'Iran e secondo il governo di Teheran la fonte del contagio sarebbero dei lavoratori cinesi.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore. Radio Popolare, Popolare Network.
La presenza della polizia è stata rafforzata in Germania, in particolare davanti alle moschee dopo la strage di Hanau. Lo ha reso noto il ministro dell'interno tedesco Horst Seehofer. Seehofer ha confermato che la strage di Hanau è stata un attentato terroristico motivato dal razzismo. Flavia Mosca Goretta.
La situazione è seria, molto seria. A 2 giorni dall'attentato di estrema destra di Hanau, il ministro dell'interno Seehofer ha usato parole nette. L'estremismo di destra è la minaccia maggiore per la nostra società. Nel giro di pochi mesi, ha riassunto, ci sono stati l'omicidio del politico Walter Lübcke, gli attacchi di Halle ed Hanau, l'arresto di un gruppo di 12 estremisti che secondo le indagini pianificavano attacchi contro moschee politici e volevano creare una situazione da guerra civile. E poi ancora sequestri di armi quali esplosivi, bombe a mano, Kalashnikov. Dopo Hanau ci sarà maggiore sorveglianza per moschee ed altri luoghi sensibili, più polizia in stazioni, aeroporti e aree di confine. Quanto queste misure dureranno però Seehofer non lo ha specificato. Secondo le ultime cifre del Verfassungsschutz, i servizi interni, in Germania oltre 12.000 estremisti di destra sono classificati come violenti. La questione però anche che dopo, al più tardi, l'attacco di Halle nell'ottobre scorso, si è di fronte ad un nuovo tipo di attentatori di estrema destra, scrive il sito Spiegel Online. Attentatori che vogliono essere visti, che annunciano i loro gesti, descrivono le proprie fantasie in video, fanno dirette in streaming. Si presentano come persone che agiscono da sole. Questo, continua Spiegel Online, li rende così imprevedibili e mette le autorità di fronte a sfide enormi. Tobias R., l'attentatore di Hanau, non era noto alle autorità come estremista, né, ha raccontato chi lo conosceva, aveva espresso idee razziste, quantomeno nel mondo reale, perché invece in rete diffondeva video e documenti pieni di teorie del complotto e contenuti xenofobi. E al più tardi da mercoledì la domanda è: cosa fare per individuare, fermare questo tipo di estremisti? Parallela c'è poi un'altra questione nel dibattito, quella del clima che si respira da alcuni anni in Germania. Non solo l'inasprimento, ma anche lo sdoganamento di una certa retorica antistranieri, che prima c'era certo, ma veniva apertamente espressa solo dalle frange più estreme della destra. Un clima che, si è detto in questi giorni, ha fatto terreno fertile per la violenza di estrema destra. E su questo punto sotto accusa in particolare il Partito Alternativa per la Germania, che ha nella retorica anti-migranti uno dei suoi cavalli di battaglia. Il segretario generale socialdemocratico Lars Klingbeil ha detto: a Hanau è stata una persona a sparare, ma in tanti gli hanno fornito le munizioni e l'AfD è sicuramente tra questi. Ed ha aggiunto: AfD deve essere messa sotto sorveglianza dei servizi.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.30.
Si trova a un punto morto il vertice europeo a Bruxelles sul prossimo bilancio. I 27 non hanno ancora trovato un accordo, nonostante una maratona notturna interrotta solo alle prime ore di venerdì mattina. L'attuale bilancio dell'Unione Europea 2014-2020 è di circa 1.082 miliardi di euro. Per il 2021-2027 la Commissione dell'Unione Europea ha proposto 1.134 miliardi. La battaglia sul bilancio europeo è un test importante per l'unità dei 27. Sentiamo il servizio di Veronica Tettamanti.
Sul bilancio europeo 2021-2027 a Bruxelles imperversa la contrapposizione tra i paesi del nord Europa e i paesi mediterranei. In particolare i paesi del nord, chiamati Frugal Four, quattro frugali, Olanda, Austria, Svezia, Danimarca, continuano a voler stabilire il budget comunitario pari all'1% del PIL europeo e a voler ridisegnare il budget in base al nuovo assetto senza Regno Unito, paese che avrebbe contribuito al bilancio europeo con un versamento di 70 miliardi di euro per i 7 anni del nuovo bilancio. Questi paesi vorrebbero inoltre ridurre le risorse per agricoltura e coesione europea, che rappresentano attualmente il 65% del budget totale, in favore dello sviluppo di un'economia innovativa e competitiva, la lotta contro il cambiamento climatico, le migrazioni e la sicurezza. Per mantenere il fronte unito, i quattro paesi hanno evitato i bilaterali con il presidente del Consiglio europeo, preferendo una riunione a 5. Dall'altro lato, paesi come Spagna, Francia e Italia vorrebbero un'estensione del budget europeo, continuare a finanziare la politica agricola comune, così come i progetti volti ad aumentare la coesione europea, ma non solo. Il budget europeo dovrebbe servire anche a finanziare le nuove prerogative europee, come la lotta al cambiamento climatico, così come definita dal Green Deal europeo. Il presidente del Consiglio europeo ha proposto una posizione di compromesso tra le indicazioni emerse, ipotizzando un budget europeo di 1.095 miliardi di euro, pari all'1,074% del PIL dell'Unione europea, valore inferiore all'attuale 1,16% del PIL europeo, in vigore dal 2014. Tale visione è stata ampiamente bocciata da più parti, un'ipotesi considerata deludente per lo spagnolo Pedro Sánchez, poco ambiziosa per il presidente francese Emmanuel Macron, priva delle risorse adeguate per il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e insoddisfacente per la cancelliera Angela Merkel. Una forte stroncatura è arrivata anche dal presidente del Parlamento europeo David Sassoli. La proposta presentata è inaccettabile e non verrà votata dal Parlamento europeo, ha avvertito. Senza budget aggiuntivo, il Green Deal, la transizione digitale e l'Europa geopolitica rimarranno una scatola vuota, ha aggiunto. Il Parlamento europeo aveva infatti proposto nei mesi scorsi un budget di 1.324 miliardi di euro, pari all'1,3% del PIL europeo. Il presidente David Sassoli ha quindi così concluso il suo intervento. I tagli proposti su agricoltura e coesione sono inaccettabili. Come potremo accorciare le distanze tra centro e periferia se riduciamo i fondi per la coesione? Come sviluppare un'Europa verde se non investiamo in agricoltura?
A Parigi è un corteo interminabile che ha occupato tutti gli oltre 4 km tra Gare du Nord e la Place de la Nation.
Je suis là parce que je suis inquiète pour ma retraite.
Si cette réforme passe, on y perdra.
Fare Radio Popolare. Abbonati per sostenere l'informazione indipendente. Esteri. Radio Popolare. Popolare.
Destra e sinistra ai tempi del sovranismo. Sentiamo Alfredo Somozza.
Spesso il dibattito politico si incaglia sui massimi sistemi perché viene influenzato dagli slogan anziché dai fatti. Nel 1994 Norberto Bobbio pubblicava il saggio Destra e Sinistra. Per il filosofo torinese la differenza tra le due storiche categorie della politica passava dal concetto di uguaglianza, cioè di quanto una forza politica tende ad agire o no per ridurre le diseguaglianze. Da questo punto di vista un'analisi anche solo per sommi capi della proposta di bilancio federale 2021 che Donald Trump ha girato al Parlamento di Washington inchioda il 45esimo presidente dell'Unione. La manovra, che ha una consistenza di 4.800 miliardi di dollari, è ricca sia di tagli sia di aumenti di spesa. I capitoli ridimensionati riguardano tra l'altro il sostegno ai giovani che chiedono prestiti per l'università. Si tratta di un meccanismo che ormai vede la gioventù istruita statunitense gravata di un debito di 1.500 miliardi di dollari, a carico soprattutto di minoranze etniche e donne. Inoltre si riducono del 15% i fondi per l'edilizia popolare, in un paese che sta vivendo la moltiplicazione delle baraccopoli, come quelle sui marciapiedi di Los Angeles, dove sono accampati in tende oltre 80.000 persone che non possono fare fronte all'alto costo degli affitti. Vengono ridotti anche i buoni pasto e le prestazioni del Medicaid, il sistema sanitario per gli anziani poveri, e calano del 6% i fondi per l'Istituto Nazionale per la Sanità. Sull'ambiente il taglio è ancora più deciso, meno 26% di fondi per l'EPA, l'Agenzia Statunitense per la Protezione Ambientale. Dopotutto, si sa, il cambiamento climatico non esiste. In finanziaria vengono invece aumentate le spese per prorogare fino al 2025 il taglio delle tasse per i più ricchi. Vengono premiati i veterani delle guerre con l'aumento dei pacchetti assistenziali. Aumenta del 3% il budget per la sicurezza interna, mentre quello per la sicurezza nazionale complessivamente balza in avanti del 19%. Poi ci sono fondi per costruire centri di detenzione per i immigrati clandestini e si torna alla carica con il famigerato muro che divide gli Stati Uniti dal Messico, stanziando 2 miliardi di dollari. Inoltre si aumenta dello 0,3% la spesa per le armi, che ormai raggiunge ben 740 miliardi di dollari all'anno, più del PIL della Svizzera. Parallelamente si riducono del 21% gli aiuti in cooperazione internazionale. Probabilmente durante il dibattito parlamentare qualcosa di questa finanziaria cambierà, ma l'impianto è chiaro e ci restituisce uno spaccato del moderno populismo. Trump è andato al governo con il sostegno massiccio dei ceti bianchi impoveriti dalla desertificazione economica, seguita alle delocalizzazioni dell'industria. Finora però non ha prodotto nulla a vantaggio di questo elettorato, ma si è concentrato sulla riduzione delle tasse ai più ricchi, cioè a se stesso, e alle corporation, che già pagano poche tasse grazie ai raffinati meccanismi di ottimizzazione fiscale. Altro sforzo costante di Trump è quello finalizzato all'aumento della spesa per la sicurezza e per lo sviluppo di armi. È evidente che tale impianto porta all'aumento delle diseguaglianze, alla crescita di una fascia di marginalità che avvicina alcune zone degli Stati Uniti a quello che una volta si chiamava Terzo Mondo. Al di là dei discorsi, la politica è misurata sui fatti e per questo possiamo affermare, utilizzando le categorie di Norberto Bobbio, che Donald Trump, presidente populista e abbastanza popolare, si colloca senza dubbio a destra, non perché rivendichi ideologicamente il suo essere di destra, ma perché lo ha scritto a caratteri cubitali nella sua finanziaria.
Adesso andiamo in Virginia per seguire la campagna elettorale di Bloomberg. Sentiamo Davide Mamone.
La strada su cui si affaccia l'ufficio di Mike Bloomberg a Arlington, in Virginia, è una manciata di minuti a piedi dal Pentagono, centro dell'intelligence americana. Ampie vetrate, i cartelli Mike 2020 appesi tutti attorno, è da questo e da altri sei uffici molto simili a questo che l'ex sindaco di New York ha iniziato la corsa per conquistare le primarie democratiche in Virginia, stato chiave del Super Tuesday il prossimo 3 marzo. Da queste stanze, volontari non pagati e coordinatori profumatamente retribuiti stanno lavorando per aiutare Bloomberg in una vera e propria impresa: sconfiggere Donald Trump e i repubblicani, convincendo l'ala sinistra del Partito Democratico che sia lui la persona giusta per farlo. E il Commonwealth della Virginia è uno degli epicentri dove Mike Bloomberg sta investendo più milioni di dollari di tutti. Noreen Gaze, una vita in California, ora imprenditrice a capo di una media company a Fairfax in Virginia, è una delle sostenitrici più forti di Mike Bloomberg, ma, e ci tiene subito a dirlo, non è pagata e non ricopre alcun ruolo nella campagna elettorale. È una semplice supporter, ex repubblicana, ma è affezionata a Trump, che ha votato Obama e ora ha trovato in Bloomberg la sua scelta.
È un tipo fermo, capace di agire e che sa come fare le cose. È anche un po' il suo slogan, se ci pensi. Ha la capacità di capire l'elettorato, come le persone pensano e ciò di cui hanno bisogno, il che arriva dal fatto di essere stato repubblicano in passato. Io stessa ho metà della mia famiglia che vota Trump e molti dei miei ex colleghi a Charlottesville, dove ho vissuto, sono divisi. Lui può riprendere parte di quei voti.
Nello spiegare il suo supporto a Bloomberg, Noreen usa diverse metafore. Per i democratici come lei oggi, vivere questa situazione è come stare a galla su una barca.
C'è una differenza tra avere dei difetti ed essere malvagi. Io credo che Trump sia malvagio e a lui non interessa quante persone danneggi. Bloomberg ha fatto tante azioni valide dal punto di vista umano. Ha fatto errori? Certo. Ma siamo in una situazione simile a quando si va a vela. Se il mare è calmo, si sta seduti in modo bilanciato lungo la barca. Quando il mare è in tempesta e i venti sono forti, si deve stare tutti nella stessa parte per non affondare.
On a clear and beautiful day, Mike, you might be my enemy, but today you're my friend.
Noreen non è la sola. La forza di Bloomberg non è solo quella di poter spendere decine di milioni di dollari a settimana per gli spazi pubblicitari in TV. È anche quella di avere il supporto silenzioso, che sembra crescere giorno dopo giorno, di molti semplici simpatizzanti che non vogliono avere ruolo all'interno dell'organizzazione, ma divulgano i messaggi di Bloomberg ad amici e parenti. È il caso di Milan Eger, libero professionista nativo dell'Iowa, oggi in Virginia. La forza economica della campagna di Bloomberg gli ha permesso di raggiungere le zone rurali del Commonwealth, proprio come quella in cui vive Milan.
Io sono sui social media, ma da quando la Russia ha abusato dei nostri dati in un modo distruttivo in America, non faccio più politica lì. Non è quindi il modo con cui supporto Bloomberg. Preferisco parlare con chi conosco di persona, condividendo le mie opinioni. I soldi possono comprare le attenzioni delle persone, ma non il loro supporto. Credo che molti condividano le questioni di cui candidati come Sanders e Warren parlano, ma sono troppo liberal per essere eletti. Per vincere, oggi in America hai bisogno dei voti dell'America rurale e suburbana, e per ottenere questi elettori, Bloomberg ha più abilità degli altri.
I think he will attract a broad coalition that can win both Democrat and Republican votes.
Al momento Bloomberg sembra non ne stia sbagliando una e nei sondaggi vola. È primo in Virginia alla pari con Bernie Sanders, secondo l'ultima rilevazione di Monmouth University ripresa dalla testata Politico. E a livello nazionale è al 19%, il che gli ha permesso di partecipare al dibattito di Las Vegas mercoledì, nonostante nemmeno corra ai caucus del Nevada. Ora però, spiegano volontari come Milan, il dovere è quello di riunire il partito, perché senza il popolo di Bernie Sanders non esiste vittoria contro Donald Trump.
Sulla app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
Il libro del venerdì si chiama Codici Neri di Giuseppe Patisso e prima di sentire la recensione di Vincenzo Mantovani, a tutti un caro saluto da Sciocchi e buon weekend.
La scoperta dell'America, oltre allo scalpore che fece per l'allargamento dei confini del mondo conosciuto, ebbe un effetto rivoluzionario sull'economia delle nazioni europee tra il XVI e il XVII secolo. Oltre a cambiare la percezione del mondo, la scoperta dell'America e delle sue incommensurabili ricchezze fu il primo passo del grande processo di colonizzazione che i paesi del vecchio continente portarono avanti per più di 5 secoli. A 2 secoli dall'approdo di Colombo, il sistema delle piantagioni si era ormai affermato a livello continentale. Caffè, cacao, tabacco e zucchero di canna erano sempre più richiesti dal mercato europeo e per soddisfare queste esigenze e massimizzare i potenziali profitti, i colonizzatori dovettero impiegare quantità sempre crescenti di manodopera a basso costo. Così la schiavitù, in particolare quella africana, diventò il motore dell'economia coloniale. I forzieri pieni d'oro e d'argento portati in Europa dai galeoni spagnoli persuasero diverse monarchie a impegnarsi nella colonizzazione del Nuovo Mondo e nel 600 buona parte dei regnanti europei poteva dire di possedere una colonia al di là dell'Atlantico. L'economia di piantagione aveva mosso i primi passi circa 2 secoli prima nelle Canarie e a Madeira, isole allora pressoché disabitate dove videro la luce le prime colture estensive di canna da zucchero prodotte da manodopera nera proveniente dall'Africa continentale. Contenti dei risultati, spagnoli e portoghesi decisero di ripetere l'esperimento nei grandi spazi del Nuovo Mondo. Così, avuta la dimostrazione che gli schiavi africani erano lavoratori agricoli capaci di sopportare carichi di lavoro insostenibili per un indio e per un europeo, smisero di adibirli ai lavori domestici, come avevano fatto per tutto il Medioevo, e li usarono in massa come forza lavoro nelle piantagioni. Si calcola che gli africani deportati nel Nuovo Mondo furono circa 9 milioni. Questo afflusso massiccio fece sì che alcune colonie si popolassero di migliaia di schiavi sottoposti a un esiguo numero di bianchi. Le condizioni sociali e demografiche costrinsero molti degli stati colonizzatori a dotarsi di speciali legislazioni che avevano come oggetto la schiavitù e che presero il nome di codici neri. I codici neri riguardavano tutta la vita dello schiavo, dai suoi rapporti col padrone alla graduatoria delle punizioni, alle regole riguardanti matrimonio, cibo e vestiario. Essi ottennero così il risultato di sancire la disparità tra le razze, rendendola quasi un dogma, e di perpetuare il sistema di sfruttamento ideato dagli europei. Questo comportò per l'africano la creazione di una condizione umana che entrò nel bagaglio culturale dei vari sistemi sociali e sancì la sua inferiorità a tutti i livelli, religioso, scientifico e antropologico, da allora ai primi vagiti dell'abolizionismo. Giuseppe Patisso, Codici Neri, la legislazione schiavista nelle colonie d'oltremare, Carocci Editore, 206 pagine, 22 euro.
Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.